preghiamo la colletta che ci fa pregare per la pace, pensando ai conflitti in atto e a tutti quelli, a tutta quell'umanità che più soffre nel mondo, chiedendo al Signore il dono della pace. E chiediamo che la nostra preghiera sia a Lui gradita con il suo perdono.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 20, versetti 1-19. In seguito i Moabiti e gli Ammoniti, aiutati dai Meuniti, mossero guerra a Giosafat. Fu annunciato a Giosafat: una grande moltitudine è venuta contro di te da oltre il mare, da Edom. Ecco, sono a Casezon Tamar, cioè a Engaddi. Nella paura Giosafat si decise a cercare il Signore e indisse un digiuno per tutto Giuda. Quelli di Giuda si radunarono per chiedere aiuto al Signore. Vennero da tutte le città di Giuda per chiedere aiuto al Signore. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme nel Tempio del Signore, di fronte al nuovo cortile, disse: «Signore, Dio dei nostri padri, non sei forse Tu il Dio che è in cielo? Tu domini su tutti i regni delle nazioni. Nelle Tue mani sono la forza e la potenza. Nessuno può opporsi a Te. Non hai scacciato Tu, nostro Dio, gli abitanti di questa terra di fronte al Tuo popolo Israele e non l'hai data per sempre alla discendenza del Tuo amico Abramo? Essi l'hanno abitata e vi hanno costruito un santuario al Tuo nome, dicendo: se ci piomberà addosso una sciagura, una spada punitrice, una peste o una carestia, noi ci presenteremo al Tuo cospetto in questo Tempio, poiché il Tuo nome è in questo Tempio, e grideremo a Te dalla nostra sciagura, e Tu ci ascolterai e ci aiuterai. Ora ecco gli Ammoniti, i Moabiti e quelli della montagna di Seir, nelle cui terre non hai permesso agli Israeliti di entrare quando venivano dalla terra d'Egitto, e perciò si sono tenuti lontani da quelli e non li hanno distrutti, ecco, ora ci ricompensano venendoci a scacciare dall'eredità che Tu hai acquistato per noi. Dio nostro, non vorrai renderci giustizia nei loro riguardi, poiché noi non abbiamo la forza di opporci a una moltitudine così grande piombataci addosso. Non sappiamo che cosa fare, perciò i nostri occhi sono rivolti a Te. Tutti gli abitanti di Giuda stavano in piedi davanti al Signore, con i loro bambini, le loro mogli e i loro figli. Allora lo Spirito del Signore, in mezzo all'assemblea, fu su Jacaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Mattania, levita dei figli di Asaf. Egli disse: «Porgete l'orecchio, voi tutti di Giuda, abitanti di Gerusalemme, e tu, re Giosafat. Vi dice il Signore: non temete e non spaventatevi davanti a questa moltitudine immensa, perché la guerra non riguarda voi, ma Dio. Domani scendete contro di loro. Ecco, saliranno per la salita di Sis. Voi li sorprenderete al termine della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Non toccherà a voi combattere in tale momento. Fermatevi bene ordinati e vedrete la salvezza che il Signore opererà per voi, o Giuda e Gerusalemme. Non temete e non abbattetevi. Domani uscite loro incontro. Il Signore sarà con voi». Giosafat si inginocchiò con la faccia a terra. Tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme caddero davanti al Signore per prostrarsi davanti a Lui. I Leviti, tra i figli dei Cheatiti e i figli dei Coriti, si alzarono a lodare il Signore, Dio di Israele, a piena voce. Parola di Dio.
Grazie.
anche il capitolo ventesimo, non tutto, ma tutta questa parte comunque che abbiamo oggi davanti a noi, è una parte appunto di composizione del cronista, cerchiamo di vedere tutta la sua in continuità, tutta la presentazione che sinora ci ha fatto di Giosafat e del suo comportamento e gli insegnamenti che l'autore vuole trasmettere.
Ma torna ancora questo verbo del cercare il Signore, che molto spesso nelle cronache, tipico proprio dei due libri delle cronache, che anche a volte tradotto come consultare il Signore, ma comunque mi sembra che appunto dica di questo movimento interiore di Giosafat che si rinnova nella ricerca di Dio, nella sottomissione a Lui, e insieme a questo a me pare che di fronte a questo pericolo della guerra incombente il testo voglia sottolineare che non c'è solo la risposta di Giosafat, ma c'è l'unità di tutto il popolo nelle sue diverse realtà. Dice che ci sono le donne, ci sono i bambini, ci sono i leviti in particolare, che hanno un ruolo, l'ultimo versetto di oggi, che lodano il Signore Dio di Israele a piena voce, con un senso liturgico. E allora a me sembra che, e poi l'altro aspetto ancora così trasversale, questo ricordare da un lato Abramo, cioè il rapporto con la terra, che in questo momento è messo in discussione, perché appunto c'è una battaglia che si sta aprendo, e la terra è ricollegata alla promessa ad Abramo, al versetto 7, e poi dopo c'è il ricordo delle vicende dell'esodo, cioè questi popoli che ora si stanno avvicinando sono quelli che però hanno già una storia precedente quando Israele è entrato passando dall'Egitto e arrivando nella terra promessa. E cioè mi pareva che complessivamente ci fosse uno sguardo che voglia ricollocare la vicenda del popolo dentro a una storia e a un modo di stare dentro alle vicende, quindi ricercare il Signore, aderire ed essere compatti in questo. E quando Israele fa così, allora Dio non si sottrae dal salvarlo, e anzi fa sostanzialmente tutto lui. Ora noi la seconda parte non l'abbiamo ancora fatta, però si vede che c'è già attraverso la voce, lo spirito del Signore che parla su questo Yakaziel, c'è già la promessa: non toccherà a voi combattere, fate solo una certa azione, arrivate, fate la vostra parte, ma il resto è nelle mani di Dio e sarà fedele.
Un'altra osservazione che mi sembra si possa fare è che si ricollega ai capitoli 6 e 7, cioè sembra quasi la realizzazione di quello che della preghiera che Salomone aveva fatto al Signore al capitolo 6, e adesso leggo solo un versetto: ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo, il Tempio come luogo in cui si radunano per pregare e alzare le mani al Signore. Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo, ascolta e perdona. E poi c'era proprio anche un versetto, il 34, dove diceva: quando il tuo popolo uscirà in guerra contro i tuoi nemici, seguendo la via, e ti pregheranno rivolti verso questa città che tu hai scelto e verso il tempio che ho costruito al tuo nome, ascolta dal cielo la loro preghiera. Allora così mi sembrava quasi la realizzazione di tutto questo, e c'era anche la risposta del Signore al capitolo 7, e quando diceva: ora io mi sono scelto e ho consacrato questa casa perché il mio nome vi resti sempre, i miei occhi e il mio cuore saranno là tutti i giorni, e quindi ascolta le preghiere.
Versetto 9, dice: tu ci ascolterai e ci aiuterai. C'è proprio una fiducia completa nel Signore, cioè loro sanno che avverrà questo. Quindi sono completamente nelle mani del Signore, che il Signore li aiuterà. Quindi c'è una fede totale.
E vedrete la salvezza di Dio, e mi pare che è una chiara allusione a tutta la vicenda del Mar Rosso, detto proprio questa parola, Esodo 14, dice Mosè, ecco, non oggi Dio opererà per voi, il Signore combatterà per voi e voi starete tranquilli e vedrete la salvezza del Signore. Mi sembrava che proprio ripercorresse l'esperienza che ha fatto già il popolo. E poi una sottolineatura, non so se la parola esatta è non temete, è detto due volte, non temete, al versetto non toccherà voi combattere, fermatevi e vedrete la salvezza del Signore, non temete e non abbattetevi. Questa parola profetica mi pare che poi sia realizzata dalla parola del Signore che ci ha detto proprio oggi nel Vangelo, non teme, anche se il contesto è ben diverso, è detto due volte non temete, perché non temete, ve lo dico, non temete, anche i capelli del vostro capo saranno contati, non temete, voi valete più di molti passeri. Sembrava, ecco, che insegnasse anche questa di non temere, oggi il Signore ce lo conferma, poi non temete, io ho vinto il mondo.
Viene proposta, mi sembra, viene indicata una sproporzione, ecco, da questa moltitudine che viene contro Giosafat vuole indicare veramente un'impossibilità di, per quanto riguarda Giosafat, di resistere, di combattere contro una moltitudine così grande. Quindi mi sembra che la prima cosa che vuol dire il cronista, si rendono conto che proprio per quanto riguarda le loro forze non c'è nulla da fare. E questo induce e garantisce anche la sincerità del ritorno a Dio, perché uno si rende veramente conto che questo può generare solo paura e bisogna cambiare completamente strada, ecco, per superare questa paura. E infatti si decise a cercare il Signore e si decidono a fare penitenza, ecco, un grande digiuno. Questo mi sembra il primo elemento. Il secondo elemento è che la preghiera, tutta la preghiera di Giosafat, di rivolgersi al Signore, non fa altro che dire che il Signore faccia quello che aveva promesso di fare. E entra, ricorda al Signore tutto quello che ha fatto nel passato e lo scopo della sua azione. Quindi che il Signore torni anche lui a queste promesse. Mi sembra che questa sia la preghiera, ecco, faccia quello che è nel suo disegno. E infatti il profeta poi dice proprio questo.
Io mi sono chiesta che cosa significa e che cosa vuole dire il cronista con questo racconto, che appunto nei Re non c'è. E alcune assonanze, tutti notano che il linguaggio è quello del Deuteronomio e quello della storia dell'epopea, diciamo, antica di Israele. Ci sono molte assonanze, per esempio, con Esodo 15. Mi è sembrato curioso che Esodo 14, sì. Mi è sembrato interessante che il libro che io seguo, che è un commento rabbinico, che in genere mette in sinossi le cronache e il libro dei Re, in questo caso mette in sinossi questo testo e la vittoria contro Amalek. La vittoria contro Amalek, citando proprio i parallelismi. Allora questa mi era sembrata una pista molto bella, questo è il nemico eterno di Israele che bisogna combattere. Un'altra cosa che mi è venuta in mente è la fine del libro di Neemia, pensando alla comunità che torna dall'esilio, quando si parla, è l'ultimo capitolo, capitolo 13, versetto 28, dice: in quei giorni vidi anche che alcuni giudei si erano ammogliati con donne di Asdod, di Ammon e di Moab. La metà dei loro figli parlava l'asdodeo, conosceva soltanto la lingua di questo e di quest'altro popolo e non sapeva parlare giudaico. Io li rimproverai, li maledissi, ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli e gli feci giurare nel nome di Dio che non avrebbero dato le loro figlie ai figli di costoro e non avrebbero preso come mogli le figlie di quelli. E quindi mi sembrava che potesse essere in quel contesto un ammonimento la storia qui raccontata, un ammonimento contro ciò che può far perdere la purezza del culto, soprattutto in un momento. Ecco, poi l'ultima cosa, anche io ho pensato al Vangelo di oggi, ma soprattutto rispetto al versetto 15, dice il Signore: voi non temete e non spaventatevi davanti a questa moltitudine immensa. Poi più avanti dice: non toccherà a voi combattere in tale momento. E il versetto del Vangelo che leggeremo domani, poco più avanti, dice: quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, all'autorità, non preoccupatevi di come discolparvi o di che cosa dire, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Cioè, le battaglie del Signore, se sono del Signore, come dice qua, è il Signore a combatterle, quindi neanche le armi della, diciamo, dell'oratorio, dei discorsi, per quanto ci riguarda, è una battaglia del Signore e la combatte Lui in noi.
Ma premesso, come avete già anche osservato in diversi, che anch'io inclino a pensare che questa è una costruzione del cronista, soprattutto nelle parti che lui sottolinea, indipendentemente dal problema che abbia delle fonti, cosa verosimile, le fonti diverse da quello del Libro dei Re, il modo in cui lo descrive questo con i richiami che avete già anche osservato, per esempio all'Esodo 14, che è molto voluto, richiamava prima Giovanna Battista, il versetto 17 è copiato volutamente, ecco: state fermi, state, vedete la salvezza del Signore. Il seguito del racconto anche mostrerà, è nella stessa direzione, non si salva nessuno degli altri, cioè loro non fanno nulla, gli altri, tutto il racconto, abbiamo anche già visto precedentemente, è costruito dal cronista per indicare qual è la battaglia di Israele. L'Israele del cronista, come abbiamo visto, le sue sottolineature, è un Israele dell'insegnamento, della Torah, e qui dice della preghiera. Il parallelo con Amalek, che veniva richiamato prima, estremamente significativo, forse non è la prima cosa che viene in mente, ma è la chiave di interpretazione, perché Israele deve combattere, non è che non deve fare niente, anche se si insiste a dire che deve star fermo, ma questo star fermo è la preghiera. Qui mi sembra che voglia dire questo l'autore: cercare il Signore vuol dire che tutto il popolo prega e si affida unicamente a Lui di fronte, è voluto questo, è di fronte a un pericolo sovrastante e davanti al quale, come dice esplicitamente, noi non sappiamo cosa fare. E quindi mi pare che sia questa la grande indicazione qui. Io ne vedrei anche un'altra compresente, in particolare nel richiamo al passato, quando Israele uscì dall'Egitto, dal momento che qui si parla di Moab, di Ammon e di Edom probabilmente, o di una tribù insomma del sud della Giordania o attuale, insomma, quindi si parla di quei popoli a cui che Israele non ha potuto, non ha, fratelli di Israele che Israele non ha toccato. Qui difatti dice noi, loro ci ripagano mentre noi non abbiamo fatto niente a loro, abbiamo rispettati. Anche questo è un richiamo ideale, cioè al tempo del colonizio sono passati 900 anni, non so, rendiamoci conto di cosa, questo è un richiamo, questi popoli che ci sono oggi hanno poco a che fare con quelli di quel tempo. L'insegnamento profondo mi sembra che ci sia qui, io lo colgo anche in questo, cioè chi prega però così deve avere l'animo puro. Israele subisce un assalto, ma non perché abbia offeso qualcuno, non è la risposta a un'ingiustizia che Israele abbia fatto, al contrario, è il richiamo al fatto che noi li abbiamo rispettati e adesso loro ci ripagano. Cioè vedrei in questo una confessione della, insomma, un'esigenza, l'espressione di un'esigenza della mitezza di Israele, del fatto che Israele sia giusto. Ci vuole una giustizia perché questa preghiera sia veramente la preghiera di Israele accolta da Dio. Ecco, la parola di Dio ci richiama sempre in questi giorni, come per Israele allora e anche oggi, così anche per la Chiesa di Gesù, l'assemblea del Signore Gesù. La battaglia vera, la battaglia del Signore è la preghiera. Chiediamo il Signore accresca sempre la nostra fede nella preghiera e purifichi il nostro cuore. Diciamo ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.